Dunque, Sporting Braga Napoli, capiamo le scelte di Garcia, ma anche quelle dei portoghesi, insieme a voi, insieme ai vostri messaggi. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, tutti in testa. Microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti cari amici. Si prosegue sullo sport con il calcio, con il Napoli in questa giornata di San Gennaro. Auguri a tutti i Gennaro all'ascolto, ovviamente, Gennaro Iezzo per dirne una, tra gli amici che conosciamo molto bene. E allora, le scelte di Garcia per domani sera, scelte di giocatori, ne abbiamo parlato anche con Gianluca Gifuni. Intanto saluto Mario Palligioni in regia, Emanuela Castelli in redazione, che vi parla Dario Sarnataro, e anche le scelte tattiche, perché insomma qui forse c'è da cambiare qualcosa. Lo chiedo a Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Allora Maurizio, hai commentato in qualche modo, no, un Napoli che sembra, anzi è la brutta copia di quello dello scorso anno. Proiettandoci a domani sera, Champions League, si può voltare pagina mentalmente ma anche tatticamente, forse?
Quello che abbiamo visto sicuramente per un tempo è stato un bruttissimo Napoli, senza idee, con molta confusione in fase difensiva, anche se oggettivamente qualche cosa ha creato di pericoloso, ma non è il Napoli dell'anno scorso, non è il Napoli che ha tranquillità, sicurezza nelle giocate. E devo dire che nella confusione che abbiamo visto alla fine Garcia è stato bravo, perché ha ribaltato la partita con i cambi.
Sì.
È stato anche coraggioso, perché oggettivamente togliere Anguissa per mettere Tajust lasciamo un po' perplessi, come il fatto di mettere dentro Raspadori, giocare con un sistema diverso, perché alla fine le due punte erano molto vicine, Osimhen e Raspadori, quindi era più un 4-4-2 che un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Però a questo punto bisogna fare delle scelte molto importanti. Se ci sono dei giocatori che non sono in condizione o che non sono in fiducia, devono stare fuori. Il segnale che ha dato Kvaratskhelia contestando la sua sostituzione, cosa che non era mai accaduta,
no,
con Spalletti, non è un bel segnale, oggettivamente.
È
un bel segnale, vuol dire che c'è qualcosa nel gruppo che non funziona. Quindi la società penso che sia già intervenuta in questo senso, perché queste sono le cose che non devono mai succedere. Perché quando succedono queste cose qui dai un brutto messaggio sia ai tuoi compagni che all'ambiente esterno, e quindi penso che la società sia già intervenuta. Poi io ribadisco il mio concetto, ho visto tutte le partite, ho visto tutte le squadre, io credo che Napoli abbia le potenzialità per rivincere il campionato. Mi sbaglierò, ma ha vinto con 16 punti sulla Lazio, con 18 su Inter e Juventus, con 20 su Milan, e vedendo le altre squadre ho visto un Inter in grande condizione fisico-atletica, però non bisogna mai dimenticare che il primo gol nasce da un tiro sbagliato,
sì,
di Marco, e il secondo gol è un capolavoro di Thuram, ma anche una ingenuità difensiva clamorosa del Milan,
sì,
perché gli hanno dato tutte le possibilità per fare gol. Detto questo, l'Inter mi ha fatto una grossa impressione perché ha un centrocampo fenomenale,
eh,
e soprattutto ha una serie di cambi che consentono a Inzaghi di gestire la partita come vuole. Se voi pensate che è entrato Frattesi e ha fatto gol, è entrato Carlos Augusto e ha fatto benissimo, è entrato Arnautovic e ha fatto bene anche lui, insomma.
E non sono entrati Klassen, Quadrado e Pavard, per esempio, no, per dire. Maurizio, ma in questo senso però, con riferimento anche all'Inter, il Napoli è già purtroppo a meno 5, l'anno scorso era a meno 2, a questo punto della stagione dal primo posto, ti giro due affermazioni, considerazioni dei tifosi che sono in parte contrastanti, però che sono anche abbastanza interessanti. Quest'amico scrive, allora, eccolo qui, L'anno scorso si era a 2 punti dalla vetta e il Napoli a -1. Domanda: è veramente il caso di farsi tanti problemi? Non è che è il caso di contare fino a 10 e poi sentenziamo? Mi sa che così mettiamo solo l'ambiente sotto pressione e non dimentichiamoci di ciò che si è detto di Spalletti prima di farlo santo, scrive Francesco. Invece un altro amico, perso nei tanti messaggi che stanno arrivando, però il dov'è, però diceva sostanzialmente: ma dovevamo prendere Garcia per cambiare modulo, per cambiare modo di giocare? Non è il contrario, è lui che si deve adattare. Cioè il concetto dell'amico era: se avessimo voluto, se il Napoli avesse voluto voltare pagina, avrebbe preso un allenatore più di identitario, diciamo, di Garcia.
Allora partiamo dall'inizio, i processi agli allenatori dopo 4 giornate fanno ridere, sono ridicoli veramente. E sì, chi esonera gli allenatori dopo 4 giornate vuol dire che ha sbagliato prima a fargli il contratto.
La scelta. Quindi anche i corsi con Zanetti.
Sì, certo, sarebbe da esonerare anche lui, perché evidentemente hanno fatto un errore di valutazione grossolano.
Certo.
La vera verità è che la squadra dell'Empoli è molto più debole rispetto all'anno scorso e che ovviamente, non potendo dire a se stessi siamo stati, abbiamo sbagliato, devono dare la colpa all'allenatore, che l'anno scorso aveva dimostrato peraltro di essere bravo. Detto questo, la domanda che fa l'ascoltatore è una domanda corretta, perché è sembrato tutto fuorché il Napoli la continuità dell'anno scorso.
Eh sì.
Completamente diverso nelle giocate, nella gestione del pallone. Per fortuna poi nel finale è venuto fuori questo fenomenale 1-2 con Politano che ha raddrizzato la partita, però è ovvio che le cose così non vanno bene, è ovvio che bisogna cambiare. Può darsi anche che cambiare passando al 4-2-3-1 sia la scelta giusta. Io non mi faccio la testa prima di essermela rotta.
Certo.
Dico solo che
è importante. Il 4-2-3-1, Maurizio, chi perde il posto? Zielinski, Lobotka, tutte e due?
Ma
altri?
Uno secondo me tra Zielinski e Anguissa, perché Lobotka anche l'altra sera è stato secondo me uno dei più positivi, nonostante
abbia
finito in difficoltà fisica, quindi però è un giocatore che fa la differenza. Ma io, prima di parlare però di cambi di modi eccetera, io partirei da un concetto. Oggi chi fa calcio a livello europeo deve saper interpretare diversi modi di giocare. Quindi non esiste che uno dice facciamo solo il 4-3-3, no,
Certo.
Il 4-3-3, devi saper fare il 4-2-3-1 con la mezza punta dietro la prima punta. Questo secondo me per Raspadori con Osimhen potrebbe essere la collocazione ideale. Può giocare anche con un trequartista lì di ruolo, sai che è stato provato Zielinski in passato, che non ha dato dei risultati straordinari, però insomma quello che voglio dire io è questo: non è da queste cose che si giudica completamente un allenatore. Innanzitutto un'osservazione che dobbiamo fare è che Garcia, ereditando il Napoli di Spalletti, ha dimostrato un grande coraggio, perché non è facile ereditare una squadra campione d'Italia con quei risultati e con quel gioco messo in mostra in Europa. Voi direte: beh, ma è un professionista, gli hanno dato i soldi, gli hanno dato l'ingaggio, eccetera, eccetera. Sì, ma solitamente però un allenatore prima di fare delle scelte ci pensa. Sì, i soldi sono importanti, ma nello stesso tempo anche la reputazione è importante. Io, lo sai, ne abbiamo parlato prima dell'estate, io avevo detto che secondo me un allenatore giusto sarebbe stato Luis Enrique e che Garcia non mi soddisfa.
Ecco.
Non mi soddisfa tecnicamente, però io sono pronto a rimangiarmi tutte le mie opinioni se mi farà vedere una squadra con una identità, cosa che non ho visto sinora nel Napoli.
E così, e domani sera può essere effettivamente uno spartiacque importante, con nuove motivazioni, con nuova aria, magari con lo Sporting Braga che rispetto a Genoa e alla stessa Lazio si difenderà un po' meno. Vedremo. Maurizio, grazie per il tuo intervento, un caro abbraccio.
Grazie a te, a presto.
Un abbraccio a Maurizio Pistocchi. Dobbiamo fermarci tra un po', Dario Marcolin, ma anche Carlo Iacomuzzi. Andremo anche idealmente a Castelvolturno, che ha visto questo palleggio diciamo del Napoli. Soprattutto i vostri messaggi al 339-666-9990, più che palleggio, riscaldamento ovviamente. E San Gennaro, giustamente qualcuno l'ha suggerito, ma io già lo ricordavo, di fare gli auguri idealmente al grande Gennaro Rambone, che tra l'altro è il papà del nostro direttore commerciale Gidio, ma che è stato anche nostro pionista qui a Radio Marte, ed è davvero un mitico napoletano che difendeva e amava tantissimo Napoli. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
E allora di nuovo in diretta, vi parla sempre Dario Sarnataro. Questo amico scrive: l'anno scorso a fine campionato eravamo prevedibili, Garcia credo sia ripartito proprio da questo e per questo non va condannato. Scusatemi, ma continuo a credere che la preparazione di Spalletti senza la pausa di un mese avrebbe dato risultati dell'anno precedente, spompate alla meta e senza scudetto. Scrive Francesco a Torre Annunziata. Francamente Francesco, mi sembri più marziano di me, oggi mettere, criticare l'ipotesi che Spalletti avrebbe fallito lo scudetto, vinto in quel modo, mi sembra un po' troppo. Non so cosa ne pensa Dario Marcolin. Buongiorno Dario, come stai?
Dario, buongiorno anche a te. Beh, Spalletti ha fatto un capolavoro oggi, bisogna cercare di poter replicare. Alla fine il problema è replicare.
Insomma, mi sembra, Francesco ha detto che ha ereditato il Napoli un po' balbettante di fine campionato, ma il Napoli aveva stravinto già il campionato da marzo. È chiaro che poi è arrivato, no? Vabbè, parliamo dell'attualità, forse è meglio. Francesco, non siamo d'accordo con te, questo forse l'hai capito. Qual è l'errore, secondo te, più grande che il Napoli sta facendo e che Garcia ha fatto?
Secondo me il fatto di cambiare troppe cose in poco tempo. Cioè, tu quando devi modificare una squadra o modificare lo stato di quello che tu vuoi fare dai tuoi giocatori, comunque ci vogliono 6 mesi. Secondo me lui in un mese ha cambiato alcune cose: la centralità di Lobotka, il fatto di togliere qualche certezza un po' sulla gestione della palla, un po' anche sulla fiducia che avevano i giocatori di come si sentivano, perché comunque oggi secondo me Kvaratskhelia, che è stato il miglior giocatore dell'anno scorso, oggi sostituito, lasciamo perdere il gesto che è sbagliato, però dico sostituito, si deve togliere delle certezze. Io ti dico, il giocatore che tu devi tenere in campo fino alla fine, perché un esterno non ha giocato un dribbling e ti può far saltare la partita.
Sì, assolutamente sì. Invece l'errore dei ragazzi qual è? Quello di non essere convinti di quello che stanno facendo, di resistere ai cambiamenti, oppure semplicemente di adagiarsi sugli allori, perché questo appagamento inconscio oppure appunto consapevole era uno ed è uno dei rischi di una squadra che ha stravinto lo scudetto l'anno prima.
Guarda, allora, se tu per storia, se tu vai a vedere le squadre che vincono lo scudetto l'anno dopo, hanno che problema? Il problema secondo me è che ti senti un po' troppo sicuro, pensi di essere troppo, aver trovato la situazione, ma non è così, perché gli altri ti guardano, ti studiano, cercano di prenderti le contromisure, cercano di capire quali sono i tuoi punti deboli, dove metterti in difficoltà. Ci vuole, allora, la fame che aveva l'anno scorso la squadra di Spalletti a inizio campionato era una fame diversa da quella che sta avendo in questo momento il Napoli. È ovvio, cioè io voglio ripartire un po' le situazioni o le colpe, se vogliamo dire. In questo momento mettiamole 50-50, mettiamole 50 sui giocatori e 50 sull'allenatore, perché questo atteggiamento che ti ho detto io, si dice, no? L'atteggiamento è una piccola cosa che fa una grande differenza in mezzo al campo.
Sì.
In questo momento il Napoli, se io vado a vedere le prime 4 partite, per 3 volte è stato in svantaggio.
Sì.
Il Napoli nel girone d'andata dell'anno scorso è stato meno minuti in svantaggio di in queste prime 4 giornate, cioè c'è da farsi una domanda e da lavare un po' i panni dentro casa.
C'è, e chissà che non l'abbiano fatto, anche perché domani c'è Sporting Braga Napoli, la Champions League, motivazioni, aria nuova, avversario diverso da quello italiano, diciamo che già può portare a degli scompensi, ma anche dei vantaggi forse. Ti chiedo che tipo di Napoli ti aspetti domani. Tra l'altro Napoli è abituato, no, anche a dominare territorialmente il gioco per DNA. Chissà che non si riappropri anche di questo domani sera, almeno dal punto di vista di un possesso palla un po' più veloce e meno sterile.
Guarda, ti dico la verità. Allora, sono curioso di vedere che Napoli aspettarli, nel senso, se era il Napoli dell'anno scorso, ma non per fare i paragoni, perché comunque mi dava più un'identità, sapevo che andava là, faceva la partita, si giocava, fase offensiva, possesso palla, così. In questo momento faccio un po' fatica a capire qual è l'atteggiamento. È ovvio che il Braga in questo momento è una squadra che sta all'ottavo posto, è una squadra che ha qualche difficoltà, ha preso parecchi gol. Per il Napoli questa deve essere un'occasione, l'occasione di mettere un po' tutto a posto all'interno dello spogliatoio e nella testa dei giocatori, e soprattutto partire con la Champions. Sappiamo che quest'anno la Champions, arrivare nei primi quattro e comunque la Champions
fondamentale,
l'anno prossimo ti dà qualcosa di diverso,
30% in più. Saluto intanto Ciro Troise, Corriere della Sera. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sentivi Marcolini che devo salutare con un ultimo rapidissimo quesito. Dario, ti aspetti Raspadori 4-2-3-1, 4-4-2, quello che sia, in più al solito assetto domani sera?
Ma allora, Raspadori lo sta facendo giocare tra virgolette, spesso è un giocatore che gli piace molto. Non lo so quanto, secondo me qualche cambio lo fa dietro con Oliveira, lo potrebbe fare uno in mezzo al campo, davanti bisogna capire, potrebbe anche partire con Raspadori a destra, faccio un esempio, no? Perché comunque l'abbiamo visto anche col Sassuolo, l'ha fatto giocare a sinistra poi a destra, cioè sembra quasi che il posto per Raspadori lo trovi.
È vero, è che sia pronto a trovarlo. Grazie Dario, un abbraccio e buon
Dario,
lavoro.
Ciao a tutti.
Un abbraccio, pionista da Zon, Dario Marcolin. Ciro, allora hai assistito al riscaldamento, allenamento per modo di dire, insomma, i primi 15 minuti di allenamento di oggi del Napoli in partenza nel pomeriggio, poi per Braga. Io non ti chiedo cosa hai visto di particolare, ti chiedo se sei riuscito a decrittare nella comunicazione non verbale un'area un po' diversa, qualche guizzo in un senso o nell'altro, qualche particolare che può fare la differenza.
No, sinceramente io di quello che ho visto che Caciusta ha cominciato un po' a parte, però subito poi è rientrato, secondo me classica gestione del lavoro, cioè, ha fatto
una botta, una cosa, no, si ci sta.
Ma penso anche una questione di lavoro per stare in forma, è partito con il giro di campo, che tra l'altro c'è anche questa simpatica.
Pronto? Ciro? Abbiamo forse perso Ciro Troise. Lo spazio d'oro, i vostri messaggi. Il Napoli ha vinto lo scudetto lo scorso anno, è stato qualcosa di straordinario, ha sfiorato record storici, quindi difficilmente ripetibile. È bene che se ne convincano tutti i suoi tifosi. Se gli azzurri riuscissero a risolvere i problemi attuali della squadra e continuassero a lottare per il titolo, non sarebbe quasi sicuramente come lo scorso campionato, sarebbe una lotta più dura. Insomma, un messaggio un po' lungo di Dino Brasilo, che saluto. Chiudendo il messaggio, Dino scrive una cosa molto giusta: il pubblico del Maradona faccia la sua parte, sostenga la squadra a oltranza, tutti uniti. Sicuramente sapevamo e dobbiamo ribadire effettivamente che il scudetto lo scorso anno già è molto difficile, se non quasi impossibile, riconquistarlo. Con quel tipo di Napoli straripante diventa davvero un'utopia. Ciro, eccoci qua, ti avevamo perso per un attimo.
Sì, dicevo, ti dico brevemente le uniche cose notiziabili, diciamo, nell'allenamento che abbiamo visto. Caciusta è partito con tra l'Atletico Cacciapote a fare lavoro individuale, ma neanche 5 minuti poi è entrato nel gruppo che ha fatto il Torello, diciamo, ha saltato il giro di campo iniziale della squadra. Credo sia tutto normale, non penso che neanche stavolta Collini partirà col gruppo, perché ho visto ancora con la fasciatura al braccio sinistro e neanche il quanto arriva nell'allenamento fatto da preparatore Lopez con i portieri. Riguardo all'atmosfera c'è una tranquillità apparente,
calma apparente, diciamo.
Sì, no, perché non c'è nessuna rottura tra la squadra e Garcia.
No, per carità, nessuno lo ha mai sostenuto.
Di feeling che non è scattato, anche perché viviamo da tempo ormai, tu lo sai, abbiamo parlato anche più volte, una rivoluzione a metà.
Sì.
Perché l'allenatore che vorrebbe fare il 4-4-2/4-2-3-1, un calcio più verticale con la seconda punta vicino ad Osimhen, e invece l'eredità forte, pesante, innanzitutto sponsorizzata dal proprio presidente, del 4-3 e del calcio che faceva Luciano Spalletti. Quindi in questo ibrido il Napoli sta un po', secondo me, nuotando male,
soffrendo. Tre mesi fa precisi, no, il 19 luglio aveva presentato Garcia al vostro il 19 giugno aveva presentato al Bosco di Capodimonte, al Real casa, eccetera eccetera. De Laurentiis diceva esattamente questo: come ho scelto Garcia, ho cominciato a vedere la mappa data in pasto a voi giornalisti, ho cominciato a selezionare chi giocava con successo con il 4-3-3. Molti di quelli che vedevo avevano un 4-2-3-1, addirittura un 3-4-3, un 4-4-2, Per me era fondamentale mantenere questo assetto di calciatori. Non devo cambiare squadra, per cui andava trovato un allenatore che fa strike con il 4-3-3. E Garcia gioca col 4-3-3, diciamo, come sistema di gioco. Però c'è qualcosa che non lo so, cortocircuito.
Giusto per completare che il cortocircuito era chiaro già da quel giorno.
Sì.
Se ti ricordi, nella stessa giornata Garcia parlò di suo tocco e parlò: io non faccio solo il 4-3-3, fa tanto il 4-4-2, il 4-2-3-1, ti ricordi? Stessa conferenza.
Sì,
quindi vissero già due cose diverse nella stessa conferenza stampa.
Ho usato anche molti modi di gioco, ho fatto bene il 4-3-3, ma ho usato anche altri modi di gioco, eccetera, eccetera.
Quindi già per uno il 4-3-3 era il feticcio, no? Che a Napoli mi sembra che senza il 4-3-3 non si può vivere. E da un'altra parte invece era un sistema di gioco che lui aveva trovava, ma non era detto che voleva confermare. Io inizialmente mi aspettavo che fosse un approccio molto più graduale, cioè che poi si partisse dal 4-3-3 e poi piano piano
i cambiamenti. Però Ciro, in questo senso, domani sera comincia a essere, non so perché, Champions League, e De Laurentiis, ma anche tutti i tifosi ci tengono molto a questa competizione. Ti aspetti qualche cambiamento sostanziale, ma anche da parte dei giocatori, per esempio una crescita atletica, un maggiore temperamento, un approccio diverso, magari come quello visto con la Lazio, per esempio?
A me sta cosa del temperamento, la Green, non mi ha mai convinto. Il calcio potremmo farlo chiunque, noi gli allenatori andiamo là, diciamo, ragazzi, però impegnate, via, Green.
No, da parte dei giocatori stessi, cioè una reazione anche loro emotiva.
Dipende da come imposti tatticamente la partita. Girardino te l'ha incartata.
Sì,
speriamo che non la incarti anche Arturo Giorgi, perché Girardino l'ha incartata, ha fatto arrivare il Napoli, diceva fateli portare palla, voi abbassate, togliete la profondità, cercate di farli giocare a destra con Østergaard, che è quello più debole tecnicamente, che ha toccato 117
come Rachmani con la Lazio, in effetti uguale.
Sì, ma c'è un abisso però. Infatti,
no, indubbiamente Rachmani pure aveva sbagliato qualcosa, per dire.
La Lazio il primo tempo, uno sport giusto ai punti finisce 2-1, 2-0.
Sì, indubbiamente.
Col Genoa no, sinceramente. Col Genoa tu il primo tempo in porto lo fai al 71esimo e nel primo tempo fai una sola azione decente, quella con il cross basso di Elmas Velosimena.
Esatto.
E basta, perché ti ha incartato. È la prima volta da anni che non vedevo che l'avversario facesse circolare il pallone nettamente in maniera più veloce rispetto al Napoli. Non giocavi con Barcellona, eh. È vero che la maglia e con lui sociale sono uguali, però era il Genoa, non era il
bella maglia, il bella maglia anche quella.
Era il Genoa, non era il Barcellona. E quindi si tratta che come tu imposti lo Sporting Braga è una squadra portoghese, in mentalità europea, penso che provi a giocartela.
Sì, così diceva anche ieri Vidigal, una giocherà in modo diverso in Champions League, un'altra cosa, segna tanti gol ma li subisce anche.
Potrebbe favorire molto il Napoli, perché poi se il Napoli è a campo con un Kvara, con Osimhen, può farti male. Il Napoli non ha mai avuto campo questa stagione finora, anche le due partite che ha vinto. Giustamente in Italia tutti cercano poi di innanzitutto con la profondità. Girardino mi ha da reato, l'ha fatto una grande Genoa, l'imbuto fino a quando poi finalmente Garcia ha avuto un'idea di intervento sulla partita, ha messo Raspadori vicino ad Osimhen, Cajuste che si buttava tra le linee, e è bastato poco per fare due gol.
Perché Napoli ha grandi valori e speriamo che domani emergano questi innanzitutto con una quadratura diversa, evidentemente. Ciro, grazie per il tuo intervento, un abbraccio e buona giornata.
Grazie a voi.
E buon San Gennaro anche a Ciro Troise, Corriere Mezzogiorno, Corriere della Sera, anche in Naples, si occupa molto e anche bene di giovani e i giovanili azzurre. Tra un po' Marco Giordano, Carlo Iacomuzzi, i vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Ancora in diretta, tanti messaggi che arrivano, però saluto subito l'amico e collega Marco Giordano. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Calciomercato.it, TV Play, responsabile nazionale, coordinatore TV Play su Twitch. Allora, su Twitter ci sono delle cose molto interessanti che scrivi, oltre a quella della velocità del giro palla del Genoa, poco facile, Troise l'ho anche sottolineato. Io volevo partire però dal tweet che tu hai fissato da tempo, cioè dell'azione, come dire, manifesto del Napoli dello scorso anno con Raspadori. Ma proprio Raspadori può essere il giocatore sul quale Garcia punta per cambiare in senso positivo il Napoli, non in senso negativo come sinora, secondo molti, secondo me ha fatto?
Dario, allora, noi abbiamo vissuto 4 partite. È chiaro che arriviamo con gli occhi gonfi d'amore per quello che è stato il Napoli di
Ma è inevitabile, però, è inevitabile.
Non solo per la vittoria dello scudetto, ma anche evidentemente per la qualità del gioco che ha letteralmente asfaltato tutta la Serie A. E di questi tempi il Napoli ospitava il Liverpool, non esattamente lo scorso anno, ovviamente in questi tempi il Napoli ospitava il Liverpool, non esattamente una banda di scappati di casa, e lo batteva in maniera piuttosto fragorosa, giocando poi un grande calcio con Osimhen che esce perché si fa male, cioè, era una cosa che lo scorso anno tu
mi pare il 6-7 settembre, no? Mi pare, quindi...
tu vivevi con veramente gli occhi del cuore. È chiaro che oggi è una, usando una metafora cara a Garcia, è uno spartito diverso, il violino suona diversamente, ma non è solo col Genoa, è stato col Frosinone, è stato col Sassuolo, è stato con la Lazio, è stato con il Genoa. Sono 4 volte che lo spartito, secondo me, non è armonico e melodioso. Poi, fin quando ti supportano i risultati, c'ero io che dicevo, guardate, non mi sembra che Napoli stia giocando granché. Ma tu vuoi fare la vedova di Spalletti? No, non voglio fare nessuna vedova, qui non ci sono vedove per fortuna, ma ci sono semplicemente delle analisi da fare. Il Napoli in tutte le partite di questo inizio di campionato è stato sempre più lungo degli avversari. No?
Sì.
Il Napoli ha sempre avuto un giro palla un po' troppo lento, si è persa la centralità di alcuni uomini chiave di questa squadra. È chiaro che poi se tu vedi altri parametri tipo il numero di passaggi, il numero di conclusioni, ci siamo lì. Il problema è sempre come ci arrivi a fare tutte queste cose.
Sono i segnali, gli indizi, non come dicevamo poco fa, che ieri non i 7 punti in assoluto, che non sono molti, ma non sono neanche drammaticamente pochi, no? Anche se da prima della classe di qualche mese fa il meno 5
ma
al primo
non
posto.
Guardiamo,
guardiamo a come si arriva, però in questo senso la gestione di questi momenti, si diceva che il direttore sportivo è molto importante, Giuntoli conosceva l'ambiente, conosceva molti calciatori, molti li ha portati lui, manca forse questo filtro, non perché Meluso non sia capace, per carità, ma perché chiaramente è anche lui nuovo. Lo chiediamo anche a un direttore sportivo del Napoli e anche consulente di tanti club inglesi fino a qualche mese fa, Carlo Iacomuzzi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E grazie a lei.
Ciao,
c'è Marco direttore. Giordano dall'altra parte.
Ciao Marco.
Caro direttore, ma quanto è importante in questi momenti che ci sia un direttore sportivo che va dal giocatore per dire Kvara, dice stai calmo, va dall'altro, poi tocca a te, va da Garcia, ma forse dovremmo fare così, va dal presidente, guarda che dovresti accelerare sul rinnovo del contratto. Ci sono questi, anche queste cose in questo momento che non girano al 100%?
Guarda, io ti dico, ho letto l'articolo di Marco che ha scritto e ho condiviso in pieno. Di sicuro Giuntoli aveva trovato dopo anni anche la possibilità di fare dei passi più lunghi di quello che gli era permesso.
Sì.
Meluso adesso purtroppo, io penso che sia sempre vincolato dalle situazioni che De Laurentiis e l'equipe di De Laurentiis si impone, dai direttori generali, ai direttori marketing che ci sono, che gli legano le mani, perché se no Meluso è capacissimo di fare queste cose tanto quanto faceva Giuntoli, però purtroppo l'autonomia non si raggiunge in 2-3 mesi, bisogna avere pazienza, bisogna che gliela diano l'autonomia. Questo è un grave cosa. Poi incide anche molto che la partita, le gare non sono andate come dovevano, quindi c'è questo malumore, c'è questa sempre il paragone con il vecchio e le cose si acuiscono e si appesantiscono a sfavore di quelli che ci sono adesso e a favore di quelli che non ci sono più. Però ricordatevi che anche ai tempi di Giuntoli avevano avuto grossi problemi a fare dei contratti e rifarli, e poi dopo piano piano le cose si sistemano.
Questo è vero, fiducia
cambiando le cose. Purtroppo cambiano anche le situazioni.
Ma io mi sono quasi stufato di dirlo, insomma, che forse la percezione nostra, ma anche quello che ha detto De Laurentiis il 19 giugno scorso, era ci ha fatto capire che non ci sarebbero stati questi cambiamenti così radicali. Ma andiamo su Sporting Braga Napoli. Marco Giordano, è possibile che ci sia una quadratura diversa, magari dopo anche la chiacchierata tra i calciatori e Garcia? Non facciamo gli indovini. Noi eravamo lì a Castelvolturno, non eravamo lì, penso neanche tu, non credo, sei riappollaiato sull'albero, non credo. Però diciamo che qualche cosa deve pure mutare, perché un punto con due brutte prestazioni, tranne il primo tempo con la Lazio, in due partite, devono portare a qualche cambiamento. Non dico di uomini tattico per forza, ma di quadratura almeno sì. O no?
Io credo che noi dobbiamo uscire da un'ambiguità di fondo. Io credo che Garcia, che ha lavorato lungamente in ritiro a Di Maro e a Castel di Sangro su un'alternativa, Garcia è stato presentato da Laurentiis nella meravigliosa resa di Capodimonte come quello che doveva continuare il 4-3-3.
Sì, esatto, l'abbiamo...
l'uomo era del 4-3-3. Garcia guarda De Laurentiis male, lo guarda male, eravamo lì, lo guarda male. Ma io non è che faccio solo il 4-3-3,
esatto. Ho fatto il 4-3-3, ma faccio anche altri modi, voglio
anche altri modi,
variare.
Ma non solo, e voglio dare il mio tocco. Io dico subito, quella sede, tra le altre cose, ci si dimentica di menzionare questo 4-3-3 che aveva fatto, che si chiama Spalletti, ma questo è un'altra cosa.
Mai menzionato, ma credo, no?
Una storia di eleganza e di riconoscenza che forse non appartiene a tutti, ma questa è un'altra storia che lasciamo per un altro libro. Garcia di fatto nell'arco dei tentativi esplorativi fatti sulla rosa a Di Maro e a Castel di Sangro prova in più occasioni il 4-4-2 o il 4-2-4 che disvoglia, in più gli spizzeri che arrivano da Castel di Sangro si confermano che anche durante gli allenamenti viene testato quest'altro modo. E perché c'è stato l'imprimatur presidenziale di valorizzare Raffadori? È perché a Garcia piace l'idea di giocare con due punte? È perché c'è la possibilità di utilizzare diversamente gli esterni? I motivi possono essere tantissimi e sono tutti validi, e noi non li stiamo a sindacare, non li stiamo assolutamente a sindacare. Quello che conta è: Garcia crede fermamente che questa Napoli debba continuare a giocare 4-3-3? È la squadra che lui vuole plasmare? La vuole plasmare con queste caratteristiche? La vuole plasmare con questa idea? I giocatori sono d'accordo a rimodulare le proprie convinzioni tattiche? La società è d'accordo a investire un percorso? Noi qua stiamo rivivendo quello che voleva fare anche Ancelotti,
sì,
nel posto Sarri, in qualche modo, perché Ancelotti quel modulo lì non lo voleva tanto applicare, voleva giocare in un modo un po' diverso con il Napoli. E da lì nacque tutta una serie di percorsi ambigui che poi portarono a quello che hanno portato. Ricordo che il Napoli, sì, è stata l'unica squadra che ha vissuto un ammutinamento nella storia del calcio.
Sì, sì, è vero, è vero. Ma su queste domande interrogative, Marco, coinvolgerei ovviamente Carlo Iacomuzzi, che ha esperienza di campo da calciatore ma da dirigente anche. Fermo restando che Ancelotti e Ancelotti, con tutto il rispetto a Garcia, ha un profilo un po' inferiore rispetto ad Ancelotti, rispetto anche a chi lo ha preceduto, rispetto a quanto Ancelotti ha fatto dopo Sarri. Però, direttore Iacomuzzi, interrogativi. Come si rispondono a questi interrogativi? Come si risponde? Laurentiis cosa starà pensando?
Ma il problema è la differenza tra un allenatore che rigira con i calzini i suoi giocatori, l'ha detto anche in nazionale, e un giocatore invece si avvicina e cerca di spiegare le cose cercando di far ragionare, di farle ripetere. Sono due modi di appropriarsi della squadra in maniera completamente diversa, e i giocatori devono purtroppo adesso abituarsi diversamente e devono accelerare anche i modi di capire l'allenatore, cosa che evidentemente fanno fatica, perché abituati con l'alto vulcanico e tante volte anche antipatico nelle sue esteriorità, cambia tutto, cambia anche il rapporto che poi in campo c'è nella scelta dei cambi di situazione, dei cambi di gioco, dei cambi di tattica, dei cambi di tante cose che con l'altro allenatore erano fatte in una maniera, adesso sono fatti diversamente.
Però direttore e Marco, appunto, vedremo, poi dobbiamo anche dire che il Napoli resta forte, abbiamo perso, non so, Marco forse? Giordano, torno da lei direttore, perché poi il Napoli deve giocare domani con lo Sporting Braga, dobbiamo essere fiduciosi, la squadra è forte, 2 gol in 10 minuti a Genova lo ha dimostrato, questa squadra, di quanto possa essere capace in pochi minuti, quindi un po' di fiducia però deve esserci, analisi critica ok, da parte nostra, da parte mia anche, però anche un po' di fiducia per domani deve esserci. Poggia su qualcosa questa fiducia, direttore?
per forza ci deve essere fiducia, se no non dovevano prenderlo. E santi Dio, se dopo due partite uno deve già mettere in discussione tutto, una situazione che si è venuta a creare probabilmente di abitudine al nuovo tipo di gioco, al nuovo tipo di allenamento, al nuovo avvicinamento alla partita che cambia da un allenatore all'altro, ci possono delle essere variazioni, ecco che però non si può essere così drastici di dire era tutto sbagliato, era tutto fatto, perché sennò dovevi andare a monte e tutte a verificare quello che era l'allenatore che voleva riprendere, se si avvicinava a quello che tu avevi, e questo è il discorso, e non so chi è che ha fatto questi discorsi e questi approfondimenti per questo, e il problema è sempre quello, la differenza tra l'uno e l'altro può essere la differenza che c'è anche in campo. Questo è vero. Secondo me.
Direttore, un abbraccio forte, grazie.
Volevo solo dire una cosa dell'associazione.
Ah, sì,
che stiamo facendo tanti approfondimenti, tante cose, ma vorrei soltanto ricordare a tutti che non siamo un'agenzia di collocamento, noi siamo l'associazione osservatori che cerca di portare i nostri osservatori a certe situazioni economiche e di contratto di certo livello di rispetto.
Però
abbiamo bisogno che si iscrivano in tanti, quindi facciamo un appello a tutti per piacere. Anche nel settore giovanile che sono importantissimi.
Come no, gli osservatori dei ragazzi sono addirittura fondamentali. Grazie direttore, alla prossima.
A presto a voi, buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.
Chiamo in pubblicità, poi tra poco magari torniamo da Marco Giordano per i saluti.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Parte finale di Marte Sport Live, in redazione c'è la preziosissima Emanuela Castelli, che vi parla sempre Dario Sarnataro, con Mario Parigi in regia, con Marco Giordano che abbiamo recuperato da uno scivolone, non lo so che cosa è successo, insomma alla fine.
È colpa della Castelli, che palese.
Ah, è vero.
Diamo le colpe alla Castelli così.
Hai ragione. Non volevo dirlo in diretta, sai, però avevo capito che era così. Che gioca con i tastini, là, si mette a giocare e fa saltare le linee, questa è la verità.
Sì, una cosa brutta, cioè non dovrebbe comportarsi.
Vabbè, andiamo avanti, su, perdoniamo ancora la Castelli. Sporting Braga Napoli, tema libero per Marco Giordano, ultima domanda.
Sono le risposte, il tema è quello delle risposte, che deve dare il Napoli, risposte anche che deve dare lo Sporting, perché non arriva da un momento facile, in una squadra che è stata attrezzata per non per fare grandi cose in Champions, ma sicuramente per non sfigurare in Champions League, e quindi è il tema delle risposte che devono dare le due squadre. Vediamo che risposte daranno in un momento delicato, già nel primo momento delicato della loro stagione, dove si parla di confronti, cioè siamo a settembre, già siamo ai confronti, non è proprio abituale come percorso.
Generalmente
i confronti storicamente, Dario, arrivano, che ne so, sotto Natale,
novembre magari, ma certamente
per la volata di primavera arriva, è lì che si fanno i confronti, dove i giornali titolano confronto squadra allenatore, è un po' presto, ecco, nella generalità dei casi, però diciamo c'è stato questo confronto, sappiamo evidentemente che ci sono tutte le anime predisposte per far sì che si inverta quello che è il percorso prestazionale prima ancora che dei risultati del Napoli. È una partita importante, non giriamoci attorno, perché poi è chiaro che ti dà tanta fiducia
oltre che avviare il percorso giusto.
E non sottaciamo anche che c'è una partita dopo col Bologna che non è facile.
Infatti, assolutamente sì. Ne riparliamo insieme se vuoi, Marco, grazie, buon lavoro.
Con grande piacere, ciao ragazzi. Ciao.
Grazie Marco Giordano, TV Play, calciomercato.it. Dicevamo, ne parliamo ancora di più dello Sporting Braga con l'agente FIFA, esperto anche di calcio portoghese, Francesco Nicolato, buongiorno.
Buongiorno, ve lo ripeto, io non sono agente FIFA da tantissimi anni, sono allenatore. Cerchiamo di essere precisi, grazie.
Chiedo scusa, anche l'altra volta dissi questa cosa. Allora, caro mister, questa squadra Sporting Braga, ne parlavo anche ieri con Vidigal, sì, sconfitta con la Farense, sconfitta anche un'altra volta in campionato, però ho capito anche da quello che arriva da Braga, cioè tanti cartelli Champions League a sinistra, che la Champions League è un'avventura che loro vogliono, un'esperienza, vogliono vivere fino in fondo, quindi motivazioni a mille e poi una buona esperienza in alcuni calciatori, sbaglio?
Qualunque squadra vuol vivere la competizione fino in fondo, poi bisogna vedere chi è capace di arrivarci e interpretare i momenti della stagione. quindi sicuramente il Braga giocherà per vincere, come naturale che sia. Poi bisogna vedere il Napoli in che stato condizionale è e come inizia questo cammino in Champions rispetto al campionato.
Napoli che affronta una squadra che caratteristiche ha secondo le sue conoscenze, una squadra che darà maggiori spazi per esempio rispetto a quanto ha fatto il Genoa sabato scorso?
Ma sai, più che guardare il Braga penserei molto al Napoli in questo momento.
Questo è vero, ovviamente.
Braga è sicuramente una buona squadra, però se il Napoli gioca da Napoli non ci sono problemi. Sicuramente il Braga è una squadra che sa giocare a calcio, l'anno scorso in tutta la stagione, nelle varie partite giocate, nelle varie competizioni ha fatto più di 100 gol, quindi una squadra che sa comunque essere offensiva ma allo stesso tempo ha buona dinamica difensiva. Domani sera presumo che Braga potrebbe fare la scelta di partire in modo deciso, quindi andare a aggredire il Napoli, o fare una scelta più prudente di attesa e poi magari giocare negli spazi che il Napoli può lasciare, visto che il Napoli viene da una deludente prestazione di Genova e potrebbe domani sera voler da subito dimostrare con impeto il proprio valore e dimostrare che è una squadra che comunque continua a essere padrona del campo. Il problema più rilevante del Napoli è stato il cambio di allenatore e il cambio di direttore sportivo, perché il direttore Giuntoli, per quanto abbia operato nell'ombra, è stato un tassello fondamentale nella costruzione della squadra che ha vinto il campionato, che ha stupito, e soprattutto anche nella sua capacità di essere dirigente all'interno dello spogliatoio, per come io lo conosco. Quindi la mancanza della sua personalità potrebbe essere anche in questo momento un motivo di instabilità per il Napoli stesso, al di là della guida tecnica. Poi è chiaro che è arrivato in un contesto molto competitivo, dopo uno scudetto vinto in modo sorprendente, ripetersi è quasi impossibile, con tutta la buona volontà, mai dire mai, ma è quasi impossibile ripetersi in quello che è successo la scorsa stagione. Chi arriva vuole dimostrare comunque che ha un suo valore, quindi magari evita di portare avanti semplicemente quello che è stato fatto l'anno scorso per dare la propria impronta. Quindi quando si va a attuare un cambio nella tattica di gioco, nella strategia di gioco, nel modo di comunicare con i giocatori, nel modo di creare squadra, sarà anche un tempo di adattamento. Se vi ricordate, anche Sarri, quando è arrivato alla Juve, aveva avuto dei problemi,
diventando
comunque una squadra vincente. E qui sta l'abilità dell'allenatore, capire come gestire e manipolare il contesto a suo favore per ottenere dei risultati positivi per la propria squadra.
È vero, tornando in conclusione sullo Sporting Braga, il fatto che abbia giocato più partite, se più avanti, ha fatto anche il prelievo di Champions, in questa fase, vista anche la condizione atletica del Napoli non ancora ottimale, può essere un fattore domani sera anche questo?
Ma sai più che condizione atletica, io parlo sempre di condizione psicologica, emozionale, soprattutto condizione tattica. La squadra è padrona dei propri principi di gioco, sa interpretare i momenti della partita, ha una strategia chiara, ben condivisa con l'allenatore. Questo è il primo quesito. Poi possiamo parlare di tutto il resto, ma l'aspetto fisico per me non è mai slegato dall'aspetto mentale, dall'aspetto di strategia di gioco, quindi da quello che avviene realmente in partita, nel modo in cui la squadra evolve il gioco. Quello che noto è che ci sono ancora dei colpi di assestamento, anche contro il Genoa la squadra va in svantaggio, poi rimonta, quindi dimostra che la qualità c'è, la voglia c'è, magari in quella partita c'era più la testa alla Champions che al campionato, però probabilmente Garcia ha bisogno in questo momento di dare definitivamente la sua impronta a questa squadra. Questo è il suo,
la squadra recepisce, secondo lei sta recependo nel modo giusto?
Non lo posso sapere io, questa è una cosa che solo allenatori e giocatori sanno, chi è dentro l'ambiente. Poi i risultati non troppo positivi di questo inizio di stagione possono avere mille fattori, ma potrebbe anche essere che il Napoli torni in una condizione più idonea a quello che è sempre stato il suo percorso, perché ripeto, l'anno scorso è stata una stagione straordinaria, partita nella maniera giusta e conclusa nella maniera come tutti noi conosciamo. Bisogna vedere ora come saprà far crescere questa squadra l'allenatore, insieme anche alla direzione sportiva, avere un programma chiaro e soprattutto entrare nella fiducia dei giocatori, perché quando una squadra è abituata a giocare in un certo modo ha delle sicurezze, ha delle certezze, ecco, che l'hanno portato a vincere e a dare spettacolo. Tu arrivi, vuoi cambiare determinati principi di gioco, un modo più semplice, modo, mentalità di giocare, il giocatore si pone delle domande,
si vedono
vale
un po'
la pena o non vale la pena. Ma il problema che ha incontrato anche Sarri e la Juve, cambiare la cultura di gioco di giocatori vincenti non è così semplice.
Vero.
E lì bisogna essere veramente bravi a essere credibili, o magari iniziare ripercorrendo la strada vecchia e gradualmente a portare un cambiamento.
Staremo a vedere domani le risposte che darà Garcia, ma soprattutto la squadra in campo. Intanto grazie mister Francesco Nicolato, alla prossima.
Buona centro.
Grazie davvero, alla prossima Francesco Nicolato. Siamo in chiusura, dove ha perso Kim, giunto gli Spalletti, non è da ingenui pensare che non sarebbe cambiato nulla, diamo tempo sempre. Nicola da Casore, che ha scritto anche altre cose con riferimento a qualche limite che il Napoli aveva già palesato l'anno scorso, e poi ha assodato che il gioco di Spalletti non lo abbiamo più, a questo punto sarebbe meglio passare al 4-2-3-1 in modo da sfruttare maggiormente le capacità dei Raspadori e il pensiero di Cavillaric. Vediamo, può essere una soluzione a cui Garcia sta pensando, vedremo. Però io non abbandonerei un certo tipo di quadratura. Salvatore da Bacoli, io credo che la sostituzione di Kvara sia dovuta alla paura di perdere sulla volontà di vincere e non va bene. Non lo so, perché il Napoli in quel momento era in controllo e aveva l'inerzia a suo favore. Ultimo dei tanti messaggi che arrivano: condizione atletica insoddisfacente, gioco totalmente assente, cambi senza senso, vedi Zerbini, bisogna cambiare tecnico subito per Roberto da Casore. Adesso finiamo con uno più positivo, ecco questo qua, divertente. Gioca Nathan col Braga, ha già giocato col Bragantino o Frat Piccerill, così è. Intanto però lo spazio, non ho capito. Ah, c'è Gianluca Gifuni con noi?
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Solo per dare una notizia, che il Napoli doveva partire intorno alle 13 da Capodichino per un problema al volo, ha aspettato un'ora all'interno del velivolo, poi i calciatori sono stati chiamati ad uscire e a tornare praticamente non so dove, ripartiranno, si rivedranno alle 16.30 allo stadio Maradona e poi la partenza è rinviata alle 17.30 per Braga per questi problemi al velivolo che doveva trasportare in Portogallo, e quindi non so poi quale sarà il programma a questo punto legato alla conferenza stampa, l'arrivo in Portogallo, non so, è tutto rivoluzionato per questo problema al volo del Napoli, che doveva partire appunto in questi minuti e già da un'ora avrebbe dovuto essere in volo e invece per un problema al velivolo è costretto a partire nel tardo pomeriggio di oggi.
Grazie Gianluca, preziosissima ultima ora con il nostro Gianluca Gifuni. Certo, questo comporta un po' di problematiche, slittamento della conferenza, ammesso che si faccia a questo punto, è un po' di disagio in più per gli azzurri. Vi aggiorneremo nel corso di Marte Sport Live di questa sera 20:21, anche prima se dovesse esserci altre novità. Intanto grazie a Mario Paligia in regia, ad Emanuela Castelli in redazione, da parte mia Dario Sarnatario è tutto, vi lascio a Marta Martinez e Gigi Rosso, ovviamente grazie a voi per averci seguito, ciao a tutti.
Marte Spotlight.